Benvenuto o bentornato su Radio ET e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che sarà con noi per l'episodio numero 42 di CEO Advisor, la rubrica di cui è protagonista. Per una quindicina di minuti, più o meno, e come di consueto, Primo ci regalerà spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio ET.
Allora Primo, lo spunto da cui partiamo oggi per la tua analisi potrà apparire a chi ci ascolta un po' bizzarro, diciamo quasi naif, e nasce da una domanda. Le chiacchiere alla macchinetta del caffè sono ancora importanti? A ben guardare, però, è una domanda che merita di essere posta, considerato che in ufficio negli ultimi 2 anni ci sia stati davvero poco.
Sì, effettivamente il tema dello smart working, del remote working, in generale come si lavora in ufficio, fuori, come sono le relazioni tra colleghi, tra collaboratori, è un tema davvero caldo di questi 2 anni. Ci troviamo adesso nel 2022, dopo 2 anni di pandemia o comunque 2 anni di lavoro, virgolette, innaturale rispetto agli standard precedenti, a toccare sempre di più questi temi di organizzazione del lavoro. Peraltro temi che abbiamo già toccato qui sul CEO Advisor, ma anche nell'altro podcast su Radio IT, il Digital HR, e invito i nostri ascoltatori magari a cercarlo appunto sempre qui su Radio IT. In sintesi, io tutti i giorni parlo con imprenditori e manager che sono davvero combattuti in questo principale dilemma post-pandemico, diciamo. Ma cosa vuol dire in concreto smart working? Cos'è lo smart working post-pandemia? Si torna in ufficio? Si opta per un lavoro primariamente da remoto? Una via di mezzo? C'è una via di mezzo? Questa via di mezzo si va a codificare? Insomma, come la potremmo codificare, ammesso e non concesso che vada codificata? È liberamente, quindi ognuno fa come vuole all'interno del suo ruolo e responsabilità? È coercitivamente, diciamo così, quindi non so, per esempio, siamo tutti in sede dal martedì al giovedì, magari il lunedì e il venerdì, che c'è pure traffico, stiamo liberi da casa e quindi le riunioni globali, quelle a cui devono partecipare tutti, tendenzialmente si fanno dal martedì al giovedì. È un'idea. Oppure, non so, caso per caso, liberi tutti, ma quando siamo convocati si viene in sede. Oppure, non so, che altro ancora? In realtà io sto parlando con manager di multinazionali, manager di medie e piccole aziende, e sono parecchi i manager, soprattutto sulle aziende italiane, che sostengono: basta smart working, adesso torniamo a guardarci in faccia, adesso torniamo a confrontarci anche alla macchinetta del caffè.
Ecco, ma secondo te c'è una ragione per la quale i manager non riescono proprio a fare a meno di un punto di riferimento fisico quale l'ufficio?
Ma c'è molto scetticismo su questo ufficio virtuale, poi magari ne parleremo, al di là che ci sono state sicuramente delle malversazioni, gente appunto che faceva magari quello che gli pareva da casa, quindi un problema di controllo, magari dopo ne accenneremo. Però in genere lo scettico dell'ufficio virtuale dice: no, ma non possiamo continuare a lavorare da remoto, perché la, lasciami usare una parola, serendipity è quella cosa che deriva dalle connessioni personali, è troppo importante. Allora ho usato qui un po', magari in modo furbescamente, la parola serendipity, che peraltro è un termine coniato nel 700 da Horace Walpole, che appunto lo trasse da un libro, da una fiaba, la Tre principesse di Serendip. Serendip era appunto l'antico nome di Ceylon, l'attuale Sri Lanka. Ma il concetto è quello che racconta questo Horace Walpole è appunto il viaggio, e il viaggio porta con sé la capacità o la fortuna di fare inattesi e felici scoperte mentre stai cercando altro, magari, ma stai cercando una piantagione di tè e trovi la principessa di Serendip, per fare un esempio, che altro. Insomma, questa è una teoria che ci può anche stare, francamente, anch'io la trovo convincente. Peraltro ne abbiamo parlato recentemente: quando si va a un evento fisico non c'è solo lo speech, lo puoi ascoltare anche via Zoom, non si ascoltano solo gli interventi, si guardano gli stand, si incontrano persone, ecco, vengono delle idee a volte inattese che non emergerebbero seguendo un webinar. Questo è un tema davvero importante, queste, se vuoi, connessioni ricche, qualcosa un di più che ti arriva.
Ok, ma allora cosa sarebbe, per essere più precisi, questo di più?
Ma a parte andare all'evento, normalmente andiamo in ufficio se è un lavoro d'ufficio, e quelli che sono contrari a smart e remote working sostengono che le conversazioni al boccione dell'acqua, alla macchinetta del caffè, gli incontri nei pressi dell'ascensore creano un legame davvero tra le persone. Quindi aggiungete un po', se vuoi, la felice coincidenza, non so, ascolti casualmente una conversazione in cui hai qualcosa di utile da contribuire, vedi qualcosa sullo schermo di un collega e fai un commento, dai un contributo. Insomma, alla fine la serendipity arriva solo se siamo lì, se ci sono questi incontri casuali. E allora dice, ma allora facilitiamoli. Come facciamo a facilitarli? Facile, li riportiamo tutti in ufficio.
Ok, chiarissimo. Ma a tuo giudizio, questa teoria regge? Cioè, non tiene conto, per esempio, delle dimensioni dell'ufficio, che più è grande, più è dispersivo, e quindi non favorisce la macchina del caffè come punto di aggregazione?
Certo, ovviamente certo. Più le dimensioni sono significative, più ovviamente si incrocia una minoranza delle persone che vi lavorano. E poi, se queste persone stanno su un altro piano, su un'altra città, d'altra parte della strada anche, potrebbero essere, per quanto ci riguarda, non so, in un altro continente per quanto riguarda questa famosa serendipity. Non solo, c'è anche il tema, come accennavo prima, del controllo. Ho letto storie di persone che magari facevano due lavori contemporaneamente, oppure invece andavano a fare zoom dal giardinetto togliendo il video e magari togliendo l'audio, e quindi in qualche modo si facevano i fatti loro, però senza effettivamente lavorare. Quindi c'è il tema del controllo, e sappiamo perfettamente che è possibile in qualche modo ingannare. Se si passa il tempo a falsificare il calendario, a gestire video meeting in collisione, a vivere cercando di non venire scoperti, sì, magari si può fare la franca per un po', anche se secondo me queste persone, con tutte queste energie mentali, potrebbero avere successo in un modo molto migliore nella vita. Ma secondo me il punto davvero non è questo, non è solo un tema di controllo.
E va bene, ma quindi se non è un tema di controllo, altrettanto lapalissianamente non è il controllo l'elemento che ci farà scegliere il ritorno in ufficio.
Certo, appunto, di sicuro non può essere solo il controllo. Io in realtà sono personalmente molto, molto favorevole al lavoro parzialmente a distanza e soprattutto al lavoro smart. Ad esempio, io ieri ho acquistato una nuova autovettura. In realtà non l'ho acquistata, ma ho fatto un noleggio a lungo termine. E rispetto alla precedente autovettura ho cambiato, ho ridotto il numero di chilometri dichiarati. Quindi da un lato ho risparmiato soldi, ma dall'altro lato ho anche ipotizzato che nei prossimi 4 anni farò minori chilometri rispetto ai precedenti 4-5 anni. Perché? Perché parlando di smart working, secondo me non è smart passare un'ora bloccati sulla tangenziale di Milano, consumando benzina o anche elettricità, dando soldi alle compagnie petrolifere, producendo anidride carbonica in toppi ritardi e pure incidenti stradali. Per me smart, lasciami dire, vuol dire più la parola inglese. Cosa vuol dire smart? Vuol dire furbo, intelligente, qualcuno dice cool, che magari potremmo tradurlo giovanilisticamente come figo. Cioè, si va in ufficio se è utile, non quando è inutile. Ovviamente dobbiamo definire cosa è utile e cosa non è. E in parte questo lo decide il management aziendale. Alcune riunioni sono indubbiamente meglio in presenza, ma se ci sono proprio tutti, ad esempio la didattica a distanza, come sappiamo perfettamente, non è stata proprio un'esperienza veramente eccezionale per quanto riguarda l'apprendimento dei ragazzi. Insomma, poi c'è anche il collaboratore che dice la sua. Alcuni fanno fatica a concentrarsi a casa, o non dispongono di una zona lavoro adeguata, o abitano un'area di rumorosa, oppure proprio non ce la fanno a lavorare da casa perché non sono capaci di automotivarsi, di autosentirsi parte di un gruppo, vogliono vedere più persone contemporaneamente. Altri ancora, e ne ho parlato recentemente, non vogliono stare H24 nelle vicinanze del proprio partner. Insomma, ci sono tanti buonissimi motivi per lo smart working e anche per il lavoro remoto e anche per il lavoro in ufficio. In realtà non è la serendipity. La vera sfida del lavoro a distanza non è appunto che si cancella questa serendipity di queste magiche collisioni. Passavo di lì e ho ascoltato per caso una conversazione, ok? E se passavi 7 secondi dopo e non l'ascoltavi, la serendipity non produceva niente di buono. In realtà noi possiamo fare un sacco di serendipity collegando connessioni digitali. Io posso mandare un messaggio a Igor, in 3 secondi sono in Zoom con lui e in 4 secondi ci mettiamo a discutere di cose importanti. Ma qui non è serendipity, è voler far succedere delle cose, voler fare accadere delle attività di cui l'azienda tragga vero beneficio. Insomma, lasciami dire, richiede motivazione, disciplina, organizzazione del lavoro. Ma se lo facciamo con intenzione, in modo strutturato e organizzato, in realtà il lavoro smart può funzionare molto meglio di quello tradizionale, non per tutti, ma sicuramente per un sacco di incarichi e di situazioni.
Ok, e puoi farci una panoramica, cioè illustrarci alcuni di questi punti?
Certo, per esempio, ovviamente, io posso essere alle 9 a Caltanissetta, alle 10 a Bolzano, alle 11 a Roma, alle 12 mi fermo un attimo e vado al bar qua sotto, perché al bar magari ci vado fisicamente. Oppure possiamo collaborare in tempo reale su documenti condivisi con persone che non saremmo in grado di incontrare facilmente a faccia a faccia. Non so, possiamo al volo improvvisare una sessione di brainstorming rapida, un quarto d'ora, e ce la troviamo trascritta automaticamente in un documento condiviso. Siamo bloccati, possiamo collegarci, non so, con LinkedIn a Dublino, faccio un esempio, e non con la persona più vicina, ma con la persona più competente, più adatta. Magari, non so, possiamo anche cucinare qualcosa di salutare da casa o anche andare al bar sotto casa, si intende, ma comunque una bella cosa che a me piace è evitare la coda al bar per un panino di 5 euro con singola fetta di prosciutto. Non me ne vogliano i baristi all'ascolto, ma sicuramente il bar può diventare qualcosa di meglio del posto dove ti danno il panino un po' sfigato. Oppure magari, molto banalmente, abbiamo un imprevisto personale, abbiamo nostra madre che non sta bene e ha una necessità personale che dobbiamo gestire velocemente, e poi recuperiamo fino a tardi lavorando di notte. Insomma, potremmo anche usare il tempo delle 2 ore in tangenziale, più il fatto di mettersi la cravatta, magari se la dobbiamo mettere, e quindi lavorare per 2 ore subito operativi dalle 8 di mattina e magari alle 6 veramente staccare, non alle 6 mettersi in tangenziale. Insomma, alla fine le connessioni di serendipità potevamo trovarle prima, ma le trovavamo casualmente, dipendeva dalle idee, dal nostro umore, magari non avevamo voglia di vedere nessuno, non davamo la macchinetta del caffè. Adesso non c'è più questa collisione, incrocio qualcuno e invece dobbiamo essere in grado di costruirlo questo smart working. Ecco, per me è smart perché adesso le connessioni, le collisioni le andiamo a costruire. Quindi io raccomando agli imprenditori in ascolto, ai manager, aumentate la quota parte di lavoro smart, ma sempre in modo consapevole. Definitelo, definite cosa è smart per voi, definite cosa è smart per i colleghi, misurate non tanto sulle ore passate a scaldare la sedia, ma sui risultati. Insomma, con lo smart working certamente non condividiamo le merendine al distributore automatico, che secondo me è solo salute, ma se ci impegniamo, ci organizziamo, possiamo condividere davvero qualcosa di più.
Molto bene e grazie come al solito per questi tuoi suggerimenti. Prima di salutarci, desideri aggiungere qualcos'altro?
Ma io direi che vi aspetto qui su Radio IT, sui podcast Digital HR e CEO Advisor, o ancora meglio, se volete, sul mio sito, se volete leggermi invece di ascoltarmi, su primobonacina.com/articoli.
Perfetto, e allora salutiamo Primo, a cui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.